Ora vediamo, appunto, nei bambini magisteri, partiamo perché abbiamo già accennato che è una verità che il magistero sta quasi prossimo alla definizione. C'è stata una cosa costante nella Chiesa, tanti papi, magistero ordinario si espresse sempre in modo chiaro intorno a questa sentenza, no? Ecco, ma prendiamo solo alcuni papi degli ultimi secoli, no? I più importanti. Ecco, per esempio Benedetto XIV, ecco, per esempio Padre di Maria, la gloriosa Domine, come l'uccello celeste, precedente da questo uccello che arrivano tutte le grazie e i doni. Pio VII, ecco, parla più della Madonna, Madre Nostra e dispensatrice di tutte le grazie. Vedete, tutte le grazie, non alcune grazie, tutte le grazie. Io nel XIII, ci sono i Valenci, questo è il Papa del Rosario, ho scritto diverse encicliche sul Rosario, e poi nel rilievo soprattutto il sì di Maria, l'annunciazione di Calvario. Quindi la grazia arriva attraverso, tutto per mezzo di Maria. Poi Pio X, a cui rotto il collo, come il corpo tra la testa e il corpo, cioè il collo, no? Passa tutto. Quindi le grazie arrivano attraverso Maria, quindi una mediatrice potentissima. Si rifà veramente anche l'insegnamento costante della Chiesa, no? Quindi, per esempio dell'acquedotto e Sant'Ennardo che ne parla, no? Mentre Sant'Ennardino parla del collo, e poi è bello quando viene proclamata una definizione, no? Questa è la prima, quella protezione o l'assunta. Poi parte nella bolla, prima di dichiarare, no? E decidono tutti, come si sta facendo la Sacra Scrittura, la tradizione, tutti questi padri ecclesiastici, e poi anche, fanno anche le ragioni, diciamo. Poi quando si pronuncia il Papa, è la verità, no? Poi, Benedetto XV, questo parla molto della corredentrice, appunto in più volte in vari documenti il Signore Santissima distributrice di tutte le grazie. Poi dopo questo Papa qua diede anche l'ufficio la messa della Madonna mediatrice di tutte le grazie, vedete, prima in Belgio, perché avevano fatto, c'era cioè in Belgio prima, no, c'era cioè il cardinale Mercier, fece questa domanda e il Papa Pio XV concesse a tutte le diocesi di Belgio e a tutte quelle che ne avrebbero fatto domanda l'ufficio e la messa, poi fu inserita poi anche nel messale romano, quello tradizionale, poi dopo anche quello dell'88, quello del messale mariano, proprio la messa, quindi capite, quando c'è la messa l'ufficio è la verità di sé. Perché la liturgia e la fede è pregata, no? Poi c'è Pio XI, e questo storia importante che racconta parte di Maria Mediatrice, di tutte le grazie verso Dio, e questo Papa qua aveva addirittura istituito 3 commissioni per appunto studiare la definitività della dottrina. Quindi quando cominciano a muoversi i papi, no? Per proclamare il dogma, c'è una cosa importante. E lui poi i papi che cosa fanno? Poi chiedono anche all'episcopato, agli altri vescovi, no? E quando c'era questa appunto questa consultazione, la maggior parte era favorevole, solo qualcuno aveva qualche difficoltà per l'opportunità, però erano tutti, non erano contrari, ma tutti erano favorevoli, solo qualcuno diceva, mo non è il caso di proclamare il tempo, ecco. Quindi era formata questa commissione, probabilmente i papi succedevano ad altri, non riuscì a fare la definizione. Poi abbiamo Pio XII, questo invece è il Papa dell'Assunta, si era concentrato un po' più sulla dogma dell'Assunta, però nei suoi documenti ne parlano. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, che anche in un documento magisteriale, una discussione dogmatica, Lumen Gentium 62, tra i vari titoli appunto parla di Maria, come mediatrice di grazia, quindi come titolo di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. Quindi appunto, come abbiamo detto prima, in questo concilio, che si poteva, perché c'erano state anche delle richieste di vescovi, diciamo, già che ci troviamo insieme, anche può essere una bella occasione per definire questo dogma della Madonna mediatrice. Però purtroppo non si poteva, perché l'intenzione di Papa Giovanni XXIII, quando istituì il concilio nel 62, e lui disse all'inizio nel 59, questo non è un concilio dogmatico, che noi vogliamo fare definizioni, vogliamo fare solo un concilio pastorale per portare la libertà di fede a tutte le persone e trovare i modi per far sì che queste verità vengano accolte da tutti. Purtroppo i frutti però vedete, quando cioè il fine può, però se tu non rafforzi la dottrina, la libertà di fede, anche la pastorale viene meno. Infatti se tu non sei deciso nel definire una cosa, infatti anche qualche documento non si capisce tanto, pur bisogna sempre interpretarlo. E dopo c'è anche l'azione pastorale viene meno, non viene efficace. Quindi mentre tutti gli altri concili sono stati concili dogmatici, dove per dirimere delle questioni, eccetera, hanno portato funzionare stranamente. Questo concilio non ha portato frutti, proprio perché non è stato dogmatico, ecco. Però appunto c'era, volevano i vescovi, ovviamente disse, pensiamo che poi Paolo VI, no, perché poi voleva ragione di cosa guardare, dice, non possiamo farlo perché Paolo Giovanni XXIII ma ha detto che voleva fare un concilio solo pastorale, quindi senza definizione, poi si può parlare dopo. Anche perché loro avevano invitato al concilio anche i protestanti. Però ne parlano, almeno ne parlano, senza definire. Poi abbiamo Papa Giovanni Paolo II, che richiama più volte questa verità, soprattutto con l'encidica, vedete come si materno, incide, mariana. Poi l'essere di vita, parlo del totus tuus, un risveglio nella Chiesa di devozione mariana, ma anche una ripresa che proprio negli anni 70 cominciava la fede a bambire, ci fu una ripresa anche con le vocazioni, eccetera. Proprio perché questo Papa è stato un Papa mariano, quindi tutto consacrato alla Madonna. Quindi anche le serie di vita si fa vedere quando c'è, poi le contemporanee sono Massimiliano Corde, no? Quindi il Magistero dà una questa verità proprio. Si scrive in modo chiaro, non obiettanzi, solo questione di tempo e verrà anche proclamato questo dogma. Anche perché il popolo crede, no? Cioè, di tutti sono dei paesi titolati alla Madonna delle Grazie che portano questo titolo. Ora vediamo la voce della Sacra Scrittura. Allora, prima l'Antico Testamento, e quindi non possiamo parlare del versetto 3,15, no? Cioè l'Immacolata Concezione con l'Eventrice, la Madonna che scaccia questa serpente, che insieme al Figlio porta la redenzione, quindi la redenzione oggettiva. E se c'è la redenzione oggettiva, significa che c'è anche la redenzione soggettiva, cioè le grazie della redenzione, la grazia della redenzione, come dire, vengono applicate attraverso il Figlio e Maria. Il Figlio poi dice, no, vedi tu a distribuire le grazie. Quindi quando vediamo, si parla della donna che collabora alla redenzione, che schiaccia la testa serpente, c'è questa collaborazione e quindi anche poi la distribuzione di tutte le grazie, quindi il protovangelo, no? Poi noi vediamo poi tutto l'Antico Testamento, si potremmo citare anche altri passi dell'Antico Testamento, ma ovviamente noi prendiamo quelli più importanti, Vediamo il nuovo, questo è il classico, la visitazione della Madonna, Luca 1,41-45, che la Madonna dopo l'annunciazione, che cosa fa? Ha saputo dall'angelo che anche Elisabetta concepisce un bimbo, la Madonna concepisce attraverso lo Spirito Santo, la Elisabetta in tarda età, da Zaccaria, però poi dice che l'angelo non è impossibile a Dio, no? Quindi questi eventi soprannaturali, e lei corre subito da San Elisabetta ad aiutarla, quella persona anziana, nei suoi bisogni, ma corre anche per portare Gesù, per portare la grazia e le grazie. Infatti, quando la Madonna arriva, San Elisabetta ascolta la voce di Maria, lei, San Elisabetta, ha un sussulto, il bimbo che nel greco sussulta, e lei, piena di Spirito Santo, dice, beate te che hai creduto, no? Anche il mio bimbo che porta in greco ha sussultato, qualcuno traduce anche danzato di gloria. No? E prende San Elisabetta e riceve lo Spirito Santo. San Giovanni Battista che porta nel grembo viene santificato, quindi toglie anche il peccato originale. Santificato nel grembo della mamma, mentre poi devo aspettare. Nasce, quindi quindi nasce santo poi San Giovanni Battista. Poi non finisce, Zaccaria, che era, a differenza della Madonna, che era rimasto muto perché non aveva creduto all'angelo Gabriele, è rimasto muto quando disse che questo bimbo si doveva chiamare Giovanni, secondo anche, un po' contro la tradizione, però proprio nel momento che disse di sì, che scrisse sulla, poi riprese a parlare. Però fu tutta la presenza della Madonna, vedete, quindi sono le grazie che la Madonna può, sono, possiamo dire, il primo miracolo nell'ordine della grazia spirituale. Poi vediamo anche le grazie naturali, dove? A Cana. Poi vabbè, se nasce da tanti altri, però che se ne prendiamo quelli più importanti, no? E l'ordine naturale, quello che noi conosciamo, e qui dove alle nozze manca, durante il banchetto manca vino. Qui, ecco qua, per quel che abbiamo detto noi, no? Prima all'inizio, né i sei, cioè gli sposi, non hanno più vino, non abbiamo più vino. La Madonna si accorge che non hanno più vino e interviene. Per non far fare brutta figura ai propri sposi, no? Interviene e prova a dire a Gesù. Poi qua c'è nel Vangelo, qua non viene tradotto bene, cioè in una forma semitica, che per noi possiamo dare come un rifiuto, che c'è tra me e te o donna, no? Che cosa vuoi? Cioè, veramente. Biblista, ricordo che fece anche un'interpretazione, quella che è più ovvia perché dal contesto, Gesù la risposta dice, donna, sempre in modo, li chiama la donna dell'eccellenza, no? Genesi 3,15, cioè vedi, quello che vuoi tu lo voglio anch'io. Quindi non c'è nessuna differenza tra me e quello che vuoi tu, e quindi che cosa fece Gesù? Fece prende, dice, non è neanche giunta la mia ora, dice, però dalla tua richiesta io lo compio. Infatti fece portare le giare, no? Con l'acqua, e quell'acqua diventò vino. Primo miracolo nell'ordine della natura. Attraverso, e qui si è proprio evidente anche qua, la mediazione, cioè la Madonna è intervenuta. Papa Giovanni Paolo II richiama anche questo miracolo nella Redemptoris Mater. Poi sono tanti altri episodi, però ecco, un altro importante è quello del Pentecoste, nasce la Chiesa e lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. E secondo i padri della Chiesa, lo Spirito Santo discese prima su Maria e poi sugli Apostoli. Quindi la presenza di Maria che ha tirato lo Spirito Santo, anche perché lei è la sposa dello Spirito Santo. E San Luigi Mignone Montfort nel Trattato della Redenzione della Madonna dice, quando vede in un'anima lo Spirito Santo vede in anima la presenza di Maria, vola, ovviamente si dona, santifica. Questo è importante, la devozione alla Madonna, la consacrazione, perché la Madonna e lo Spirito Santo sono una cosa sola. Quindi quando più siamo mariani, tanto più ci santifichiamo, diventiamo pieni di Spirito Santo. Poi, ecco, andiamo un po' indietro, ecco qui poi il classico, la provocazione della maternità spirituale, San Giovanni, ecco, dice no, chi sei? Gesù della croce ci affida alla Madonna, donna è tuo figlio, ecco, senza me è tua madre, no? E allora la Madonna sei madre, non solo si genera la vita divina, però poi anche ci accompagna con i suoi aiuti, attraverso la sua mediazione universale. Sarei madre significa che ci aiuta, ecco, proprio in tutte le necessità che fa la mano verso un figlio. Quindi questi sono i più importanti, ecco, come. Poi vediamo la tradizione, possiamo dividere in tre periodi, quindi dal primo all'ottavo secolo, dall'ottavo al quindicesimo, dal quindicesimo a oggi. Ecco, nella prima parte, anche se non è in modo esplicito, però viene asserita questa verità di Maria Mediatrice, proprio perché la Madonna è la nuova Eva, associata a Cristo nell'opera della redenzione, l'opera della rigenerazione. Quindi la madre dà la vita, la conserva e la sviluppa. Maria con madre spirituale contiene l'ordine soprannaturale della grazia, mediante la distribuzione di tutte le grazie, sia quella abituale che quella attuale. Qui vedete, parliamo di padre della Chiesa che scrivono, tanti parlano di Maria nuova Eva, sempre con questo significato. Per testo più esplicito, quindi Theotechnos, l'esclusivizia. Poi dopo c'è proprio, si fa più esplicito l'aspetto, no? Specialmente nel secolo XII con San Bernardo, con il dottore della mediazione di Mariana. San Bernardo poi ha riferito tanti santi, anche poi San Francesco sulla devozione alla Madonna. E Dio ha voluto che non avessimo nulla che non passasse attraverso le mani di Maria. Poi ecco i suoi discepoli. Ti rileva anche Teofilo di Cesena, San Bernardino da Siena. Poi dopo il terzo stadio, no? Dal XVI al XIX secolo, questa verità non solo è asserita, ma anche illustrata, approfondita, precisata, dimostrata, discussa e accettata. Poi San Luigi di Leone Conforto, Sant'Alfonso da Lede di Cuori, se leggete le Gloria di Maria, là. Si parla molto della mediazione di Maria, Cardinale Messier, che è quello del Cardinale Berba, che crea un movimento per la definizione. Poi presenta anche la Santa Messa nel Messale Romano del 1962 e quello del 1988. Quindi vedete anche la tradizione, ma anche oggi, cioè ovviamente la Sione protestante, però tutti ammettiamo che Madonna è mediatrice di grazie fino ad oggi. Poi ecco, c'è la voce della ragione, che noi possiamo dire, abbiamo quasi finito, anche l'intelletto, se uno comincia a ragionare, senza vedere i dati di fede, eccetera, ecco, noi possiamo affermare, cioè, se la Madonna è corredentrice, significa che chi ha operato all'acquisto del tesoro è giusto che coperi anche alla distribuzione del medesimo. Quindi questo poi la base delle argomentazioni di tanti pontifici e teologi. Qui poi c'è anche il fatto che abbiamo detto prima, che è Dio stesso che lo fa per convenienza, infatti sia nella... Cioè noi sappiamo che Gesù, no, il nostro Redentore, ci ha meritato tutte le grazie, no? Come Redentore, e quindi in termini teologico dei condigno, cioè prendere secondo il merito di giustizia, proprio perché è lui il Redentore. E la Madonna è inserita nella distribuzione delle grazie con merito di convenienza. Cioè, Gesù è Dio, no? E quindi veramente il Redentore. Madonna è co-redentrice, quindi anche nella distribuzione per merito di convenienza che Dio ha stabilito, la Madonna partecipa a questa distribuzione di tutte le grazie. E quindi noi sappiamo che poi Gesù e la Madonna sono uniti indissolubilmente. Quindi essendo co-redentrice, lei è giusto che copri anche la distribuzione, perché se Dio conferma così. Poi ecco, perché madre spirituale degli uomini, ecco la mamma che cosa fa? Mica genera solo un figlio, poi dopo copre non solo la generazione ma anche la conservazione, lo sviluppo sia fisico che morale, no? Quindi anche la Madonna, nell'ordine soprannaturale, lo fa per ciascuno di noi e lo osserviamo. Perché la Madonna è madre nostra, madre di ciascuno di noi. Quindi per questo immediato dice anche tutte le grazie. Madre mediatrice. Finito. No, se qualcuno volesse obiettare, no, c'era uno, non saprei, uno dei grandi oratori francesi, no? Una predica, poi dopo, lottando la Madonna, anche per quelli che non vogliono che, però noi se vediamo dall'inizio della storia fino ad oggi, la Madonna quante grazie ha concesso e concede ogni giorno. Quindi già quello che noi vediamo e sentiamo, quindi vale ancora più di tutti gli argomenti che noi abbiamo cercato un po' di spiegare, però è l'evidenza, cioè l'evidenza che è una Madonna mediante queste grazie. Ciascuno di noi può anche testimoniare. C'è un santo che deve essere nato a porta malizia, no? Se voi quando entrate in un santuario vedete anche tutte quelle ex voto, no? E si è preso così tutto quello che sono che ho ricevuto viene da Maria. Per grazie di Maria, per grazie di Maria, per grazie di questo suono. Anche noi possiamo dire anche tutto quello che siamo proprio per grazia di Maria, che Dio ha concesso, e noi non è ringraziare il Signore per l'opera di redenzione e santificazione, poi anche appunto attraverso Maria risplende ancora di più la bontà di Dio, che attraverso una donna che è tutta santa e immacolata ecco, ci concede di seguire.